Avete visto che Don Luigi è molto forbito, eh? Non dice buonasera, lui dice buona serata, che il Signore ce la mandi buona. E intanto che parlavi Luigi, io ho fatto un ripasso di storia e geografia. Geografia perché dicevo, l'Elena dove l'ha conosciuta? Sì, a Firenze, è vero. La Stefania dove l'ha conosciuta? A Busseto. E l'Ulderica dove l'ha conosciuta? Qui, a Sanzo, San Giovanni. Ho fatto un ripasso di geografia, ma poi di storia. Perché dicevo, questo l'ho conosciuto 10 anni fa, Matteo l'ho conosciuto 20 anni fa, Elena 25 anni fa, Luigi 50 anni fa, eccetera. Intanto che ho fatto il mio ripasso di storia e geografia, è finita l'introduzione e ci introduciamo nella serata che ha come titolo La sapienza del cuore. Si possono dire tante cose sulla sapienza del cuore. Io non vi dico tutto, però vi dico quello che ne ho voglia, eh? E questo non vieta un altro di dire altre cose. E mi sono dato questa sfida. Voglio parlare della sapienza del cuore citando sostanzialmente due fonti: la Sacra Scrittura e l'Avvenire d'Italia. Perché? Perché voglio arrivare a un punto, sarà l'ultima cosa che vi dico, ne ho proprio voglia di dirvela. Delle volte quando si fanno delle conferenze si parla perché Don Luigi mi ha detto fai un incontro, ma sì, perché non stufi lo farò. Invece ne ho voglia di dire una cosa e sarà l'ultima cosa che vi dico questa sera. Allora, la sapienza del cuore. Siete andati a messa oggi? Vi ricordate cosa abbiamo letto? Nella lettera di San Giacomo c'è scritto: se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio e gli sarà data. C'è una sapienza che si conquista. L'ingegnere conquista la sua sapienza studiando. Il medico conquista la sua competenza studiando. Questa è una scienza che si conquista. C'è invece una sapienza che non si apprende dai libri. C'è una sapienza che si ottiene, c'è qualcuno che vuole la sapienza, la chieda a Dio e Dio gliela darà. Allora, quando è che uno ha questa sapienza? Quando è che uno ha questo modo di orientarsi nella vita che fa di lui un saggio? Quando uno è battezzato, rinasce dall'alto. Ed essendo rinato dall'alto ha una sapienza superiore. E San Paolo diceva: l'uomo spirituale giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Cioè chi ha la fede ha una luce tale per cui lui è un saggio. Ma io non ho studiato, non vuol dire niente. Io non ho potuto consultare nessuna enciclopedia, non vuol dire niente. Tu hai uno sguardo sulle cose che è più santo dei saggi. È bello quel Salmo 118 che dice: Signore, tu mi hai reso più santo dei miei maestri. Con tutta la venerazione che si aveva una volta per il maestro. Ma il Signore dà una luce che ci può rendere più santi dei saggi. È la sapienza del cuore. Ed è molto interessante vedere come nella storia del cristianesimo le persone non colte hanno raggiunto una sapienza superiore a quella delle persone colte, perché la sapienza del cuore non passa attraverso i libri, attraverso lo studio. La sapienza del cuore è uno sguardo particolare sulla vita. Chi studia la storia del movimento francescano si trova davanti a degli ignoranti, degli illetterati, delle persone che non hanno studiato, che però hanno un gusto delle cose particolarissimo. Allora, nella storia della spiritualità francescana si può leggere questo episodio, che frate Egidio, uno dei più semplici e rozzi compagni di San Francesco, disse con intenzione provocatoria a San Bonaventura, cardinale colto che ha scritto un mucchio di libri: Maestro, A voi Dio ha fatto grandi doni di intelligenza, ma noi di ingegno grosso e senza studi, che non abbiamo alcuna scienza, come faremo a salvarci? San Bonaventura rispose: se Dio dà all'uomo la grazia di amarlo, questo basta. E di nuovo frate Egidio: ma può un ignorante amare Dio come un dotto? E Bonaventura: una vecchierella può amarlo anche più di un maestro di teologia. C'è una sapienza che non passa attraverso l'aggiornamento, attraverso la cultura, attraverso lo studio, c'è una sapienza che è uno sguardo illuminato sulla vita. Per avere questo sguardo non occorrono tante cose. E in modo particolare dirò che questo sguardo consiste nell'evitare due rischi e poi nel sapere quello che uno vuole. Allora c'è uno sguardo che non è sapiente. C'è uno sguardo in cui molti cadono, ma questo sguardo è uno sguardo falso. In tutta la storia del cristianesimo affiora questo invito: mi raccomando, non guardate le cose così, e cioè non guardate le cose chiudendovi nel vostro particolare, nel presente, non chiudetevi in voi stessi. Abbiate il coraggio di guardare in faccia tutta la realtà, guardate com'è complesso il mondo, guardate che desiderio di infinito c'è dentro di voi. Questo invito a non cadere nel nichilismo, nel gusto di un giorno, è sempre stato presente nella Chiesa, ma oggi in modo particolare la Chiesa dice che un grandissimo pericolo è il non aver fiducia in niente. È l'essere senza prospettive, è l'essere senza grandi ideali. Il Cardinal Biffi, che ha scritto un libro sul battesimo, dice anche lui, come tutti i bravi cristiani, che bisogna evitare il rischio di chiuderci nelle cose del nostro presente. Perché è sbagliato dire che il Signore viene a rovinare la vita, che quando arrivi il Signore la festa finisce. È sbagliato. È sbagliato dire che il paganesimo che parla di mangiare, bere, divertirsi è gioia di vivere. Questo vuol dire solo essere ciechi. E il Cardinal Biffi riporta in questo suo libro sul battesimo alcuni versi di Carducci, grande poeta ma grande anticlericale, il quale, rivolgendosi a Gesù Cristo, lo insulta dicendo: sei venuto a rovinare la nostra vita, e dice: crucciato martire, tu cruci gli uomini, tu di tristizia l'air contamini, ma i cieli splendono, i campi ridono, ma d'amore lampeggiano gli occhi di Lidia. Vedrete dopo chi è Lidia. Vederti, o Lidia, vorrei tra un candido coro di vergini, danzando cingere l'ara di Apolline, versando anemoni dalle mani, gioia dagli occhi fulgiti. Uno dice: ma che bella poesia, ma Dio, vedere Lidia che sparte profumi e fiori dalle mani. E il Cardinal Biffi, che è un uomo terribile, è andato a vedere chi è questa Lidia e dice: Lidia era una amante di Legnano del Carducci che si chiamava Carolina Piva. Il particolare non poteva sfuggire a Biffi. Carolina Piva. E che se fosse stata chiamata col suo nome si sarebbe trovato un po' disagio nel contesto degli aulici versi carducciani. Per dire, sembra una cosa tanto grande, ma c'è molta falsità in questo vagheggiare una vita senza problemi. Vicino a questa poesia vi ho portato un brano, invece, che ho trovato su Avvenire. Questo ci permette di riflettere un po' più seriamente. È un articolo di Marina Corradi. Marina Corradi, l'anno scorso, quando si stava parlando del caso di Eluana Englaro, ha notato una cosa: che da una parte qualcuno voleva togliere il crocifisso, dall'altra parte qualcuno voleva eliminare Eluana Englaro. E lei, da brava giornalista, dice: ma forse è un caso che avvengono insieme questi episodi. Però poi fa questa riflessione: è proprio un caso? O invece il volto del crocifisso non è che viene a rovinare la vita, ma ci dà l'amore alla vita. Perché i cristiani, guardando il crocifisso, hanno amato tutti, anche i deformi, anche i poveri, anche gli ammalati. Anzi, il rispetto per gli ammalati è incominciato con questo sguardo nuovo che i cristiani avevano. I pagani non avevano pietà degli ammalati, dei bambini deformi, li ammazzavano. Gli appestati li lasciavano fuori dal consorzio umano. Se è incominciato un modo più umano di vivere, è perché il crocifisso ha portato questo modo più umano. Vorrei che leggeste con calma tutto l'articolo, ma a casa, non qui. E mi fermo su una frase che mi sembra molto bella. La domanda allora è: procedendo nella espulsione ideale di Cristo dalla nostra forma mentale, espulsione di cui la lotta al crocifisso è un simbolo, è prevedibile oppure no che anche lo sguardo verso i malati subisca una lenta ma inesorabile trasformazione? Madre Teresa, a chi le chiedeva perché si portava casi moribondi di Calcutta, rispondeva che era semplicemente perché in ognuno di loro riconosceva il volto di Cristo. Gesù Cristo viene a guastare la festa o ci fa amare la vita? Abbiamo appena celebrato la festa della vita. Perché la Chiesa ci invita a celebrare la vita e dire che è sempre un dono grandissimo? Ma perché proprio oggi, in cui abbiamo tanti mezzi, in tanti si è affievolito il senso della vita. Non è Gesù Cristo che rovina la vita, è la mancanza di un qualche cosa di più grande che rende brutta ed enigmatica la vita. Allora, il primo difetto che dovremmo evitare è quello di pensare che la vita basta a se stessa. Basta mangiare, bere, dormire, vivere senza problemi, che si è contenti. È un'illusione. Il nichilismo. C'è anche un altro atteggiamento sbagliato. Quello di essere in rivolta contro Dio. Quello di pensare che la mente umana nega l'esistenza del Signore. Il dolore, questo enigma che l'uomo si porta di dentro, a volte spinge l'uomo a bestemmiare Dio, ma deve essere una cosa momentanea. Perché? Perché il dolore, per essere accettato e capito e digerito, ha bisogno di una luce superiore. Il dolore è la parola penultima dell'uomo, non ultima. Io ci ho pensato tanto quando il Papa Giovanni Paolo II era andato in Nicaragua. Se voi vi ricordate, durante una messa c'erano delle mamme di persone sparite, quindi mamme che avevano un dolore grandissimo, che hanno interrotto la messa all'offertorio gridando il loro dolore e protestando. Giovanni Paolo II ha detto: silenzio, non si interrompe la messa. In quel momento non so se tutti hanno capito. Secondo me, un po' alla volta, tutti hanno capito che il dolore è una cosa grandissima, ma è una cosa penultima. Il dolore è sanato ed è risolto se uno accetta la presenza di Dio. Con il mio dolore non posso interrompere una cosa grande e sacra come la messa. A parte questo episodio, è vero che se è presente Dio, il dolore può essere accettato. Quindi è vero che il dolore è un grande enigma, è un grande interrogativo, ma non è un disordine assoluto, perché la presenza di Dio dà un significato anche al dolore. Quindi non facciamo in modo che la nostra mente si scagli contro Dio. Sarebbero due atteggiamenti sbagliati. Vivere con il nichilismo, pensando che non ci sia niente di grande, vivere scagliandoci contro Dio. Se questi sono i due difetti che il cuore sapiente evita, qual è l'atteggiamento giusto che il cuore saggio prende? Leggiamo con calma e con molta attenzione al numero 3, mantenersi liberi. ho preso apposta due brani antichissimi, perché questa è la sapienza eterna della Chiesa, non è di oggi, e non c'è nulla che possa scalfire questa sapienza. Che cos'è dunque la Chiesa? Giardino spirituale di Dio, piantato su Cristo, dove si contempla ogni genere di alberi, il filare dei patriarchi, le opere dei profeti, il coro degli apostoli, che hanno la sapienza del Verbo, il coro dei martiri salvati dal sangue di Cristo, la processione delle vergini, l'ordine dei vescovi, dei presbiteri e dei leviti. In ordine perfetto, tutti questi santi fioriscono in seno alla Chiesa e non possono appassirsi. Adesso c'è la frase che mi interessa. Se raccogliamo i loro frutti, noi otteniamo la giusta contemplazione della realtà. Cioè quella vita che a volte ti prova, che a volte ti fa soffrire, che a volte ti getta nell'oscurità, quella vita tu la contempli in un modo giusto se ascolti quello che ti raccontano i patriarchi, i profeti, le vergini, gli apostoli e i martiri. Il credente che non osserva i loro insegnamenti è privato dello Spirito Santo, è espulso dalla Chiesa, egli non appartiene più a Dio, ma ridiventa terra e ritorna al vecchio uomo che era. Qual è la sapienza del cuore che aveva mia nonna? Di non essere una persona che appartiene alla terra, di credere a tutto quello che i patriarchi, le vergini, i profeti, i sacerdoti hanno detto, perché noi non siamo figli della terra, non siamo figli del caos, ma siamo figli di un padre che ci ha voluti dall'eternità. Chi ha questo atteggiamento davanti alla vita ha intelligenza del cuore, ha sapienza del cuore. Un altro passo antico, Sant'Ireneo. Noi siamo nutriti dalla costante identità della predicazione della Chiesa nel mondo intero. Noi siamo nutriti non dalle novità, dagli aggiornamenti, dalle scienze, dalle esperienze, siamo nutriti dalla costante identità della predicazione della Chiesa. Noi custodiamo nella fedeltà questa dottrina ricevuta dalla Chiesa. Essa si mantiene sempre giovane e ringiovanisce il vaso in cui è contenuta. Essa è il dono di Dio affidato alla Chiesa, è l'alito di vita ispirato nell'argilla che Dio aveva plasmato. Come mi piace questa frase, che c'è un insegnamento che non invecchia mai, che si mantiene giovane e che ringiovanisce il vaso che lo contiene. Cos'è questa sapienza? Che siamo figli di Dio, non siamo figli del caos, non siamo figli del nulla. Essere legati a Gesù Cristo è la sapienza più grande che esiste sulla faccia della terra. Un passo avanti. Mantenersi lo sguardo libero ed educarlo. Perché è molto facile cadere o nel nichilismo o nella rivolta contro Dio. Manteniamoci liberi. Il magistero della Chiesa, del Papa, dei Vescovi, continua a dirci una cosa. Educate il vostro sguardo. Pensate come è importante l'educazione. Perché? Perché chi non assimila i valori della Chiesa non può essere un uomo retto. Dal passo del Cardinal Bagnasco sull'educazione estraggo il punto centrale. Si dice in genere che i giovani vanno male, i giovani sono il segno della crisi educativa. Lui Bagnasco dice un'altra cosa, dice: possiamo dire in certa misura che il problema dei giovani sono gli adulti. Il mondo adulto non può gridare allo scandalo, esibire sorpresa di fronte alle trasgressioni più atroci che vedono protagonisti giovani e giovanissimi e subito dopo spegnere i riflettori senza nulla correggere dai modelli che presenta ed impone ogni giorno. Sono modelli che uccidono l'anima, perché la rendono triste, annoiata, senza desideri alti, perché senza speranza. In altre parole, il nichilismo, il non proporre nulla. Quante volte siamo giustamente disgustati quando vediamo che uomini di potere sembrano affermare il proprio potere perché fanno orge, trasgrediscono, mangiano, bevono, vanno in giro. Ma è quello che fa l'uomo adulto? È quello il piacere della vita? Allora, il problema educativo non sono i giovani, ma sono certe cose che si vedono in televisione, negli spettacoli, nella società alta. Sono questi adulti i responsabili di una maleducazione dei giovani. E in un libro sulla emergenza educativa, Monsignor Negri parla del edonismo narcisistico, cioè dei pericoli che si corre quando si vive in una società piena di benessere. I pericoli che si corrono quando la prospettiva della vita è il benessere. E lui intanto cita una frase bella del Papa. Papa Benedetto XVI dice: il mondo di oggi ha negoziato la domanda di senso con i beni di consumo. Invece di appassionarsi per la ricerca della verità, per gli ideali alti, si vanno a cercare beni di consumo. E poi ancora ricordo Guardini che diceva: l'uomo di oggi pensa di aver bisogno soltanto di se stesso e quindi distrugge i suoi rapporti. Anche il Papa dice che educare lo sguardo, tenerlo nel giusto mezzo, è un'operazione importantissima, perché è solo questo che ci salva dal cadere in un atteggiamento che distrugge il nostro rapporto con Dio. Ricordo in modo particolare due cose. Un intervento del Papa a proposito del Santo Curato di Ars. Sarebbe già interessante, perché questo prete è stato bravo non per il carico di intelligenza che aveva o di cose che ha studiato, è stato bravo per il suo atteggiamento di vita. E il Papa dice: alla dittatura del razionalismo dell'epoca del curato di Ars, oggi è subentrata la dittatura del relativismo. Si tratta di due concezioni insufficienti della ragione. Ma davanti alla testimonianza viva nessuno può restare insensibile, come dimostra l'esempio del curato di Ars, che non si è messo a discutere con questi sistemi, ma è andato avanti su un'altra strada. E poi, sempre durante l'estate, ha detto una cosa bellissima. Commentando l'inizio dei Vespri, o Dio viene a salvarmi, questo mettersi davanti a Dio, ha detto: la relazione con Dio è una cosa profondamente personale, e la persona è un essere in relazione, e se la relazione fondamentale non è viva, non è vissuta, anche tutte le altre relazioni non possono trovare la loro forma giusta. Se si prescinde da Dio, se Dio è assente, manca la bussola per mostrare l'insieme di tutte le relazioni, per trovare la strada dove andare. Allora, per il Papa è semplice dire che l'uomo non è chiuso in se stesso, ha dentro un desiderio di infinito, è aperto Dio. La presenza di Dio ci permette di mantenere vive le relazioni che fanno di noi non dei soggetti chiusi in se stessi, ma delle persone aperte. Non voglio dimenticare neanche un brano del Papa proprio che riguarda la sapienza del cuore, una riflessione sui teologi che a volte sono colti ma non sapienti, che vuol dire che anche le persone a volte possono essere colte ma non sapienti. Questa è la prima cosa che vorrei dire. Ho detto che ho due cose da dire, eh? Allora la prima è questa: sia fuori dalla Chiesa che nella Chiesa ci possono essere delle persone colte ma non sapienti. Io nel preparare i ragazzi al matrimonio, una sera ho avuto un'idea infelicissima. C'era presente una ragazza che è psicologa e io pensavo a un caso matrimoniale ben preciso in cui, secondo me, uno psicologo, o meglio una psicologa, aveva rovinato una famiglia perché per motivi pretestuosi una donna non faceva il suo dovere in casa e il marito, secondo me, era stato giustamente esasperato. In poche parole, la moglie prima era soltanto casalinga ed è andata a lavorare, e ha fatto bene, però andava a lavorare all'ospizio, che vuol dire che lavori di notte e di giorno dormi, può succedere. Se per caso succede così, ricordati che devi stare in dialogo con tuo marito. No, lei invece faceva i suoi orari e poi nel tempo libero andava in palestra con le sue amiche. Poi non ha più fatto spese in casa, avevano due bambine, non faceva da mangiare neanche le bambine, non lavava i panni, cioè aveva dimenticato la casa. Il marito si era esasperato e per spotterlo un po' gli ha detto: insomma, continuerai così? Lei ha denunciato la cosa ai carabinieri, ha parlato con una psicologa che ha detto: adesso ti dividi. Io non voglio dire che tutti i casi sono così, non voglio dire che il marito fosse un santo, però in casi del genere lo psicologo non è il Padre Eterno. A volte anche gli psicologi possono essere istruiti, ma possono essere lontani dal cuore del problema. E in quel caso lì, secondo me, quella psicologa era stata molto lontana. Allora ho detto che neanche gli psicologi sanno tutto. E quella ragazza che era presente al corso mi ha messo un muso lungo così. Io poi ho detto: ma non volevo offendere la sua professione, per amor del cielo. Ma a volte ci sono delle persone colte che non capiscono l'ABC della vita. Adesso ho trovato delle famiglie che vanno a vedere alcune esperienze familiari in cui si dice che la famiglia e il prete sono lì per unire, l'adulto è lì per unire anche le persone in crisi. Dopo, giusto, ci possono essere dei casi limiti, ma il tentativo di fondo non è rompere, il tentativo di fondo è unire. Allora neanche gli psicologi sanno tutto, neanche i medici sanno tutto. Pensate a volte certi medici, quando c'è il sospetto di aborto, che paure gettono su alcune donne. Neanche i medici sanno tutto. Allora il Papa ci ricorda che c'è una scienza, una tecnica, ma c'è una sapienza, un modo di affrontare la vita che è molto diverso. E allora, fuori dalla Chiesa e dentro la Chiesa, possono esserci degli intelligenti che non sono saggi. E il Papa dice: ci sono dei colti che sembrano gli esperti di Erode, che indicano ai magi la strada per andare a Betlemme, ma loro ne parlano ma non ci vanno, ci mandano gli altri. Invece i veri saggi non sono quelli che ci mandano gli altri a Betlemme, sono quelli che ci vanno loro. E dice: la storia della Chiesa, oltre a teologi saccenti, ha anche riscontrato dei piccoli che hanno conosciuto il mistero. Da Bernadette Soubirous a Santa Teresa de Lisieux, con una nuova lettura della Sacra Scrittura non scientifica, ma entrando nel cuore della Sacra Scrittura, fino ai santi beati del nostro tempo, Suor Bachita, Madre Teresa, Damiano, potremmo elencarne tanti. Ecco, ha fatto notare il Papa, una categoria di piccoli che sono anche dotti, come la Madonna e San Giovanni. Il Papa poi conclude con San Paolo, ha fatto l'anno paolino, e si ricordava che finché San Paolo è stato un fariseo dotto, era cieco. Nel momento in cui Paolo ha smesso di essere fariseo dotto ed è diventato piccolo, ha acquistato la fede. Concludo con un pensiero, poi vi dico la cosa che mi sta più a cuore. Un pensiero è questo. La scorsa settimana ho fatto un incontro con uno psicologo che parlava della maturità umana e dicevo: cosa vuol dire essere maturi? Una cosa lunghissima. Però ha detto: facciamola breve. È maturo San Pietro che si incontra con Gesù Cristo e che dice: Signore, sono un peccatore. Allora, quando l'uomo riconosce la sua piccolezza è maturo, perché? Perché l'uomo si deve sentire parte di un tutto. L'uomo deve sentire che attorno a sé è un mondo voluto da Dio, deve sentire attorno a sé che ci sono degli uomini, che ci sono dei problemi, che lui è davanti a sé l'eternità. L'uomo è fatto per questa infinità di problemi. Allora, chi è l'uomo maturo? Non l'uomo che si rinchiude nel suo divertimento, non l'uomo in rivolta, ma l'uomo che si sente aperto e proiettato verso questa vastità di menti, di orizzonti, di progetti che il Signore si aspetta da lui. L'uomo sapiente è quello che si vede inserito in questo grande e bellissimo disegno. Vi lascio alcune domande per il dibattito e la cosa che volevo dirvi consiste nell'ultima domanda. Allora, il dibattito potrà vertere su questi temi. Primo, noi siamo chiaramente fagocitati dalle cose. Le cose ci tolgono tempo, ci tolgono spazio, ci tolgono identità, voglia di parlare. E continuiamo a confrontarci con il passato. Provate a dire una cosa che in genere io non sento. Il nostro passato, gli dici, ma Dio com'era bello il nostro passato, quante cose belle si facevano, che belle tradizioni. Sì, però erano più poveri e c'era miseria, non c'erano le macchine. Allora, il nostro passato è stato solo più povero o anche più cristiano? E quando diciamo che nel nostro passato c'era un posto per tutti, la porta era aperta, si faceva della carità, si diceva il rosario in famiglia, si facevano tante processioni, è perché erano poveri o perché erano più cristiani? Io mi commuovo quando alcuni anziani mi raccontano le tradizioni che avevano quando erano bambini. Bambini non vuol dire nel 1200, vuol dire 1950. Per esempio, il 25 di marzo partivano a piedi da Salso Maggiore, andavano in silenzio a Montemandolo e digiuno, arrivati a Montemandolo, mangiavano e parlavano. Famiglie normali dei nostri paesi. Ho fatto la sagra più sperduta che esiste sulla faccia della terra, Santa Polonia, in una chiesina su una riva vicino a Salso, in febbraio, io avevo un freddo da matti. Ho trovato degli anziani che dicevano, da bambino abitavo San Giovanni, facevo 3 ore di strato con mia mamma, venivamo qui in mezzo alla neve, facevamo la sagra, la chiesa fredda, poi andavamo a casa e ci andava tutto il paese. Queste belle tradizioni appartengono soltanto a un mondo più povero o a un mondo più cristiano, dove c'era la saggezza del cuore. E la presenza di tante cose ci lascia tranquilli? O invece, guardandoci attorno, vediamo della gente che si sveglia e che dice, aspetta un attimo, televisione, tagli un po', giochini, tagli un po', divertimenti da soli, tagli un po', non al venerdì sera la moglie con le sue amiche e il marito al sabato alla partita, no, si sta insieme. Allora, avete visto delle persone che cercano di fare marcia indietro per quanto riguarda i consumi? Proprio per non cadere in quello sguardo villano e grossolano sulle cose? Seconda domanda. Ogni tanto salta fuori la proposta di togliere il crocifisso. Cosa sta a farci un crocifisso su un muro? Niente. Sul muro ci mettiamo uno schermo, una scritta, non si sputa per terra, una cosa utile. Cosa ci sta a fare un crocifisso? È proprio una cosa inutile e innocua un crocifisso? O invece è una cosa grandiosa che i secoli hanno costruito. Sono stato 3 giorni fa ad Arezzo e Assisi a vedere i crocifissi francescani. Dovremmo bombardare certe città se vogliamo cancellare i crocifissi, perché la storia della nostra spiritualità è l'incontro con Cristo crocifisso. Cosa pensi di questo tentativo di togliere i crocifissi dagli occhi della gente? Terza domanda. Ti basta aggiornarti seguendo solo giornale, radio e TV, come in genere facciamo? Aspettate che arriva l'ultima domanda, è quella che mi interessa, l'ultima. C'è qualcosa che può sostituire la meditazione personale? Cioè, se uno vive di chiacchiere, di TV, di radio, così, può ascoltare il Signore? se uno non fa un corso di teologia, può avere un richiamo forte alla presenza di Dio, al mistero dell'uomo, alla grandezza della vocazione cui siamo chiamati? Ultima domanda. In genere si dice che quando uno si risveglia ha bisogno di un luogo in cui crescere. Qual è questo luogo in cui crescere? Secondo me ce n'è uno fondamentale, che non può essere sostituito da nient'altro. Accompagnato da altre cose, sì, il tuo gruppo, la tua spiritualità, il tuo genio, sicuramente. Pensate una cosa, la Chiesa ha organizzato la preghiera giorno per giorno. Giorno per giorno si va a messa, giorno per giorno c'è lodi e vespri, giorno per giorno c'è devozione alla Madonna, San Giuseppe, la Buona Morte, la Via Crucis, giorno per giorno. Domanda, dov'è finita la preghiera quotidiana dei cristiani? Quando i bambini non sanno cosa vuol dire imporre la cenere, la Via Crucis, il rosario, per amor del cielo, parole sorpassate. Allora, noi dobbiamo arrivare alla sapienza del cuore, ma dobbiamo educare il nostro sguardo, perché se non lo educhi, diventi come gli altri, diventi fatto di terra, come diceva Ireneo. Se uno non si nutre quotidianamente di quello che la Chiesa ha preparato, può educare il suo sguardo? Certo, puoi leggere, puoi sentire, puoi avere un incontro utile, ma non dovremmo ritornare alla preghiera quotidiana della Chiesa? Ragazzi, buona serata e buon Carnevale, buona Quaresima e arrivederci.